Buonasera a tutti e a tutte. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa e noi siamo le dita nella presa. Periodico a domeniche più o meno random riguardo l'informazione sul mondo tecnologico e tutto ciò che ci circonda che ancora non capiamo. Anche oggi vi parliamo con il nostro abbondante minutaggio di ritardo, circa 19 minuti di ritardo, ma eccoci qui a voi. Di cosa parleremo oggi? Saremo ripetitivi, purtroppo, ma affronteremo nuovamente l'argomento dei captatori informatici. E vi parleremo di un evento che ci sta particolarmente a cuore, una iniziativa, un incontro, uno spazio che occorre in maniera annuale, che è Hack Meeting. Sulle note di Greg Go iniziamo finalmente questa puntata di Le dita nella presa e ritorniamo su un argomento che abbiamo già trattato. Come detto, parleremo stasera di nuovo, purtroppo per noi e per voi e per tutti e tutte, di captatori informatici. Un termine tecnico che sta a rappresentare tutta una fauna di software, di programmi, che vengono utilizzati tipicamente per l'intercettazione di comunicazioni nel senso lato della parola. Con questa parola in particolare la giurisprudenza italiana cerca di indicare tutta una serie di software che vengono usati appunto per l'intercettazione in ambito di inchieste, indagini autorizzate tipicamente, ma in realtà quasi mai, da quello che abbiamo potuto evincere, dalle procure, dai tribunali italiani. Sì, stiamo parlando proprio di una specie di virus. Sì, grosso modo stiamo parlando di un virus che vi può essere installato sui dispositivi elettronici, tipicamente computer, tablet, smartphone soprattutto, che vengono portati con noi costantemente e servono a intercettare le comunicazioni in senso lato, come dicevamo. Cosa intendiamo per comunicazioni in senso lato? Intendiamo le comunicazioni classiche con i mezzi di trasmissione telefonici, quindi le trasmissioni telefoniche, oppure intendiamo anche le comunicazioni scritte, che adesso sono diventate ormai uno standard attraverso gli smartphone e i tablet, perché vengono portati sempre con noi e attraverso la connessione a internet che viene offerta da vari piani telefonici, possiamo comunicare attraverso chat con i nostri conoscenti o non. E anche questi possono essere soggetti a intercettazione. Possono essere soggetti a intercettazione in quanto possibili prove di reato.
Diciamo che il problema che è venuto fuori ora con le tecnologie attuali rispetto alla legge che noi che ci ritroviamo in Italia è che la nostra normativa parla essenzialmente come intercettazioni, considera le vecchie tradizionali cimici che vengono piazzate in una stanza e quelle registri. Qua ora, diciamo, ormai con un Trojan è possibile invece intercettare, attivare per esempio il microfono del cellulare e intercettare sostanzialmente ovunque. Questa cosa non è prevista però dalla nostra normativa, diciamo che in generale quando tu richiedi l'autorizzazione per fare un'intercettazione devi anche indicare il luogo che, in cui avviene questa intercettazione, perché per esempio se l'intercettazione è fatta in un luogo di privata dimora, questa è consentita soltanto se vi è un motivo fondato per ritenere che si sta svolgendo l'attività criminosa in quella dimora. Cioè, se io sto facendo la mia riunione di cupola mafiosa dentro una casa, allora c'è il motivo fondato. Se io invece sto facendo ho il microfono del cellulare attivo e vado a casa mia e discuto di cosa mangio per cena, quello non dovrebbe essere intercettato,
fatto salvo che ha scarso interesse, ma comunque è il mio privato.
È il mio privato, è appunto quell'ambito in cui lo Stato, o comunque anche se io sono sospettato di un reato, non si dovrebbe entrare, perché ci sono dei limiti oltre cui in linea teorica non dovrebbe essere possibile entrare. E quindi, diciamo, questo fa cozzare le due cose: il nostro panorama legislativo, che è pensato per un intercettatore, un captatore fisico, e il captatore informatico, che lo installo su qualunque oggetto che possa essere in grado di recuperare l'informazione, come ad esempio il cellulare, e quindi lo uso ovunque, perché se io attivo il microfono sul mio cellulare quello si attiva ovunque, dovunque io vado. Non posso certo chiedere un'autorizzazione per qualunque posto in cui va il soggetto, perché anche semplicemente per il fatto che non so dov'è che va il soggetto. Ora, questo problema si è posto, ed è il motivo per cui ve ne stiamo parlando ora, in un caso di intercettazione fatto a un sospettato per mafia. Praticamente,
anche se permettimi di interromperti, ci sono evidenze processuali che indicano che questo tipo di mezzi sono stati utilizzati a partire dal 2004, mi pare, riportava la stampa.
Sì, in realtà questa cosa è diciamo l'annoso problema. I mezzi è praticamente certo che siano stati utilizzati. Ufficialmente sono stati utilizzati? E questa cosa è un poco meno certa, perché ogni volta che si è proceduto a qualcosa in cui dovevano essere portate a supporto prove prese verosimilmente con dei captatori informatici, c'era sempre qualche scappatoia per cui queste prove erano supplementari, non erano necessarie per il giudizio. Ora qua invece siamo di fronte a una cosa fondamentale, nel senso che è stato richiesto alla Cassazione di pronunciarsi chiaramente sul problema. Il problema era, come dicevamo, Allora, nel caso in questione si trattava di una persona intercettata tramite un Trojan installato sullo smartphone, e in cui sono fondamentali le informazioni che sono state prese tramite questo sistema. La domanda in questione che è stata fatta è sostanzialmente se anche nei luoghi di privata dimora, anche se questi non sono individuati in nessuna maniera e anche se non si sa se si sta svolgendo attività criminosa, sia consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra i presenti con l'utilizzo dei captatori informatici. La domanda è importante perché una risposta affermativa sostanzialmente garantirebbe notevolmente alle forze dell'ordine l'utilizzo di questa tecnologia, e la risposta è stata appunto affermativa, nel senso che la risposta, per la precisione, è stata che è stata una risposta affermativa limitatamente ai procedimenti relativi ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, nonché comunque in generale all'associazione a delinquere, con l'esclusione soltanto del concorso di persone del reato. Quindi sostanzialmente se c'è un'associazione a delinquere, in particolare di tipo afferente alla criminalità organizzata oppure con un sospetto di terrorismo, è possibile utilizzare comunque i captatori informatici, indipendentemente da dove avvenga la captazione, indipendentemente dal fatto che sia stata data un'autorizzazione per una zona oppure no, o che si sappia o no dove è stata fatta l'intercettazione.
Adesso vogliamo sottolineare il fatto che questo è un cambiamento epocale rispetto agli usi delle indagini precedenti. Perché? Perché innanzitutto questo, e adesso ve ne parleremo in dettaglio un pochino migliore, innanzitutto perché questo pone dei problemi di giurisprudenza incredibili che non ci interessano dal punto di vista della tecnica, non ci interessano dal punto di vista della giurisprudenza, ci interessano perché il problema, che pure dal punto di vista della giurisprudenza ha molte sfaccettature, viene affrontato come viene lavato via con un colpo di spugna dalla Cassazione con questa sentenza che è stata emessa il 28 aprile, mi pare, comunque molto recentemente, nonostante un annoso dibattito. In Germania se ne parla da anni, non è per prendere esempio la Germania, però tutt'altro, però è un caso. Questo è un annoso dibattito e una sentenza di 4 righe
c'è da dire in questione che non è una sentenza, è un'informazione provvisoria, per questo è di 4 righe.
Ok, giustificatamente. Comunque un atto della Corte di Cassazione lava via con un colpo di spugna tutta una serie di dibattiti che sono nati precedentemente. Non si sta parlando, questo è il punto, non si sta parlando di un'intercettazione telefonica, ovvero una comunicazione tra due individui che realisticamente si conoscono, comunque hanno intenzione di stabilire una comunicazione. Si tratta di autorizzare l'utilizzo di dei mezzi che sono altamente intrusivi e, tra l'altro, nel caso di Trojan, potenzialmente possono portare alla creazione, all'invenzione di prove contro l'indagato.
Tra l'altro la Cassazione, in questa informazione provvisoria, va contro quanto era già stato stabilito dalla Cassazione a maggio dell'anno scorso, che aveva interpretato, che su una richiesta analoga aveva interpretato in senso restrittivo il principio dell'inviolabilità della libertà e della segretezza delle comunicazioni tra privati, in cui sostanzialmente dato che la captazione in questo caso avviene ovunque il soggetto si sposti, la Cassazione non ha ritenuto ammissibile che l'intercettazione venga fatta ovunque il soggetto si sposti, ma solo che venga fatta con riferimento a luoghi individuati all'inizio, ab origine, come dicono loro, e circoscritti, e che quindi la presenza di intercettazioni fatte con captatori informatici in luoghi che non erano stati autorizzati ne determina l'inutilità. Cioè praticamente se tramite un captatore informatico c'erano delle intercettazioni che sono state prese a me, per esempio, in determinati posti che loro avevano individuato o è a casa mia, quelle degli eventuali posti potevano essere utilizzate, quelle a casa mia non potevano essere utilizzate, perché quello violava sostanzialmente il diritto alla privacy, alla segretezza della vita personale. Ora viene questa informazione viene stravolta limitatamente ai due casi famosi. Questa è una cosa importante, una lettura importante.
Sì, è una lettura importante anche perché cerchiamo di contestualizzare quello che è stato detto dalla Cassazione. La Cassazione ha specificato che questo tipo di mezzi, ricordiamo, altamente intrusivi, non solamente nella vita personale, perché è uso ormai portare appresso lo smartphone in ogni ambito della propria vita, però il mezzo è altamente intrusivo anche perché può portare, se usato inavvertitamente, mettiamo molte virgolette su inavvertitamente, ma può portare all'invenzione, alla creazione di prove. Perché? Perché se sul proprio dispositivo, attraverso questo captatore che a tutti gli effetti è un software, quindi io metto un software che dà la possibilità di comunicare tra le forze dell'ordine o comunque l'agente malevolo e il mio dispositivo, se questo agente installa delle false prove, metti caso, facciamo il solito esempio ormai usato e abusato, mette dei video pedopornografici sul mio dispositivo, questi video vengono usati per accusarmi di qualcosa, questo ha come minimo dei problemi di giurisprudenza, primo. Secondo, pone dei problemi di affidabilità di questi mezzi. Comunque, a parte questo,
sì. Non va questo? Prova. Vai.
Allora, un'osservazione che si potrebbe fare è che con tutto quello che adesso sta avvenendo, questo rinnovato amore per la crittografia che tutti hanno,
che tutte le aziende miracolosamente
hanno scoperto, ecco, nel momento in cui tu dici che il mio telefono è cifrato, e cioè la mia comunicazione è cifrata, e quindi non sei più in grado di dire cosa io e qualcun altro ci siamo scambiati su una chat, potresti anche dire ok, no, io che insomma che faccio funzionare il servizio di WhatsApp quanto Telegram quanto qualsiasi altra cosa, posso dire sul mio server io non so questi due che si sono detti, però se il captatore ha trovato una prova, l'ha trovata.
È anche una scusa a questo punto per sì, i gestori del server, come dire.
Esatto, una prova inventata da un captatore, tipo un log di una chat mai avvenuta. Mentre prima forse poteva essere confutabile con i log sul server, adesso con questa cosa della crittografia, diciamo, c'è una scusa in più per dire no, la prova ci sta, io non so poi questi che si sono detti davvero, però magari se lo sono detto.
Cerchiamo di chiarire un minimo dal punto di vista tecnico quello che è stato appena detto. WhatsApp ha recentemente, WhatsApp per citare un esempio, ma è il caso più eclatante, WhatsApp ha recentemente dichiarato che tutte le comunicazioni che avvengono tra due persone utilizzando WhatsApp sono criptate, e questo dal punto di vista pratico ha come conseguenza il fatto che lo stesso gestore del servizio WhatsApp, ovvero Facebook, perché l'ha acquistato, che ha acquistato l'azienda WhatsApp, lo stesso gestore non ha idea, non ha matematicamente la possibilità di sapere quello che due entità, due persone si sono dette attraverso WhatsApp. Adesso questo è vero fin tanto che non è possibile intercettare le comunicazioni, fin tanto che l'unica cosa che può fare un agente malevolo è intercettare le comunicazioni uscite dal proprio cellulare e che stanno arrivando al cellulare di qualcun altro. Il meccanismo è: il mio cellulare invia un messaggio al server di WhatsApp, WhatsApp lo instrada verso il corretto cellulare dell'amico che voglio contattare. Bene, se sul mio cellulare io ho un software malevolo che è in grado di intercettare quello che digito sulla mia tastiera ed è in grado di fare ed è in grado di fotografare quello che c'è sul mio cellulare, è in grado di leggere quello che io sto comunicando al mio amico.
e leggere in chiaro,
esatto, non in forma crittografata.
In questo caso non fa niente, perché la lettura avviene prima che avvenga l'applicazione degli algoritmi crittografici.
E questo, e da questo punto di vista, il fatto che un'autorità che ha a disposizione l'accesso a queste forme di comunicazione può anche risultare una scusa. Facciamo il caso esemplare: ah, ma come, io ho comunicato con questo mio amico attraverso WhatsApp, WhatsApp è crittato, com'è possibile che le autorità o chi per loro, o il mio arcinemico che ha voluto intercettare le mie comunicazioni, com'è possibile che lo sappia? È possibile perché non è andato a intercettare le comunicazioni fino al server di WhatsApp, è andato a mettere un software malevolo sul mio cellulare, sul mio smartphone.
E in questa, maniera l'intercettazione è avvenuta, WhatsApp è salva e tu no.
Precisamente.
Allora, per quanto riguarda una piccola nota riguardo a questa informazione di cui abbiamo parlato, un'informazione provvisoria, ovviamente essendo un'informazione provvisoria, questa cosa dà un permesso provvisorio, appunto, per l'utilizzo dei trattatori informatici. Ovviamente se ne dovrà discutere anche la stessa Corte di Cassazione, ma alla Corte Costituzionale, perché bisogna vedere se questa cosa è conforme o meno con l'articolo 3 della Costituzione. Però, perché questa differenziazione che vengono fatte tra associazione a delinquere o in generale, oltre ai delitti della criminalità organizzata.
Direi che adesso possiamo mettere un po' di musica per rallegrare e rendere più leggera l'ascolto ai nostri ascoltatori.
Allora, era buono.
There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.
Cry no more. Don't you cry.
Don't you cry.
Allora, giusto per concludere sull'argomento della, dei captatori informatici, diciamo, gettiamo un pochettino di dubbio su, sull'intera questione, perché ovviamente questa, come abbiamo già detto, è una cosa che utilizza un sistema moderno di sistemi moderni di comunicazione di sistemi, e anche di intercettazione che non sono attualmente sostanzialmente non sono attualmente completati dalla nostra legislazione. Quindi i tribunali, la Corte di Cassazione stanno cercando di mettere le toppe dove possono. Queste toppe
sul fatto che questi strumenti vengono già utilizzati,
esistono, cioè noi siamo nel problema. Vabbè, in cui i sistemi esistono ma la nostra legge sostanzialmente non lo sa. Quindi diciamo, però si sta cercando di mettere le toppe. Queste toppe non sono certo definitive. Come vedete, la Cassazione con questa informazione ha sostanzialmente contraddetto se stessa, cioè quello che lei aveva detto già un anno fa. Questa informazione provvisoria andrà confermata e discussa, perché appunto, come dicevamo prima, l'estensione che viene fatta a tutte le associazioni a delinquere non è facile da difendere. Fino a quando si tratta semplicemente dell'informazione dell'associazione mafiosa si potrebbe parlare della particolare pericolosità del crimine, ma in questo caso bisognerebbe capire e giustificare.
Dimensioniamo, infatti, scusa, ti interrompo per dimensionare la questione. All'interno del problema annoso, del problema reale dell'associazione mafiosa, si sta parlando di milioni, miliardi di euro che vengono mossi, vite di intere comunità che vengono condizionate da scelte di altri. Questo è un problema. All'interno invece dell'associazione dell'organizzazione criminale, intesa come criminale ad esempio, viene espresso nel parere, viene espresso esplicitamente, ad esempio nel caso di terrorismo, si è provato a condannare per terrorismo 4 persone che hanno dato fuoco, che non si è ancora del tutto dimostrato che abbiano dato fuoco a un compressore. Stiamo parlando degli eventi di alcune iniziative NOTAV in Val di Susa.
E queste diciamo già farebbe parte di finalità terroristiche, come questo dichiarato, e questa cosa diciamo ultimamente si è vista una certa leggerezza nell'attribuire finalità di terrorismo a molte cose, ma questa informazione va ancora più avanti, nel senso che per come è scritta, è vero che sono solo 4 righe, dobbiamo aspettare le spiegazioni migliori, ma per come è scritta sembrerebbe estenderla a tutte le fattispecie di associazione a delinquere. Proprio questo è il problema. L'associazione a delinquere significa così, senza nessun dettaglio, significa che se in 3 ci mettiamo assieme e decidiamo di fare una cosa, se quello è un reato, se questa cosa viene interpretata come un reato, quella è un'associazione a delinquere, indipendentemente da quanto grossa sia la cosa che noi stiamo facendo. Qua diciamo l'unica cosa che bisogna dire è che ci manca una legge aggiornata. Infatti su questi argomenti ci sono anche delle proposte di legge che cercherebbero di mettere dei paletti più precisi nell'utilizzo di queste cose, nel rispetto della privacy e della Costituzione, perché poi c'è appunto il problema, dicevo, che non è detto che questa informazione sia perfettamente compatibile con la Costituzione. È una cosa provvisoria, attenzione, non è che una sentenza definitiva e così.
E comunque in Italia, per fortuna, le sentenze non fanno giurisprudenza. Il punto è che questo è un'indicazione alle procure.
Questo vuol dire che le procure, da ora in poi, fino a che non viene qualche un'indicazione contraria, si sentiranno e saranno sostanzialmente autorizzate ad utilizzare queste cose in base a autorizzazioni preliminari che verranno date in maniera molto generica, nel senso: io ti autorizzo l'intercettazione del tizio comunque, dovunque, dove capita.
Lungi comunque dal voler essere garantisti, il punto è: ci pare, almeno da questi microfoni, ci pare incredibilmente sproporzionato la libertà che viene data per l'utilizzo di questi strumenti, che possono essere veramente pervasivi, e vogliamo darvi la misura di questo, intendendo che sul vostro singolo cellulare, a costo zero, può essere installato un malware che intercetta e registra costantemente tutte le attività che vengono fatte sul vostro dispositivo. E sul vostro dispositivo, il vostro cellulare che avete in tasca, può essere registrata qualsiasi cosa. E tutto ciò, tra l'altro, con i mezzi moderni, non volendo essere futuribili, ma con i mezzi moderni, ricostruire una possibilità di reato è molto facile.
Inoltre c'è un ultimo punto da considerare, che diciamo è secondario ma neanche tanto. Quando viene autorizzata un'intercettazione da parte di una procura, questa viene fatta da qualcuno, e questo qualcuno non è sempre le forze dell'ordine, ci sono ditte specializzate che fanno questo lavoro. E ora, queste ditte specializzate sono affidabili? Chi giudica l'affidabilità? Che ci fanno con questi dati? Te li passano tutti, li cancellano, oppure qualcosa se lo tengono? Noi tutte queste cose non le sappiamo. La verità è una: finché di questa cosa non si discuterà apertamente, tenendo in campo tutte le informazioni, soprattutto le informazioni tecniche, perché questo non è un discorso di cui si può parlare solo dal punto di vista giuridico come massimi sistemi, qua si tratta anche di avere informazioni tecniche. Finché non se ne discuterà apertamente in Parlamento o anche fuori dal Parlamento, però non verrà preso la coscienza dell'esistenza di queste cose e di come trattarla, dell'esistenza del problema, non degli captatori, quelli già ci sono, è ovvio, ma l'esistenza del problema della captazione, allora se andremo sempre a colpi di toppe, le toppe è ovvio che saranno il classico un corpo al cerchio, un corpo alla botte, ci sarà una volta una sentenza a favore delle procure, una volta la sentenza garantista.
Tra l'altro, per dare la misura, sempre non volendo dare lezioni a nessuno, ma per dare la misura della qualità con cui viene tenuto in conto questo tipo di problemi, l'attuale governo sta cercando di nominare, non si sa quale titolo, non si sa con quali poteri, uno speciale consulente per la sicurezza informatica, che immagino, spero non ha, credo non ha torto, avrà anche influenza riguardo alla giurisprudenza che verrà fatta riguardo a questi strumenti, che è un amico personale del Premier.
Un amico personale del Premier, questo è uscito su tutti i giornali, si tratta del signor Marco Carrai, che è una persona diciamo, a quanto pare di provata, secondo la presenza del Consiglio, esperienza nel campo della cyber security, provata, che diciamo, almeno da quello che siamo riusciti a recuperare noi come informazioni più o meno indipendenti, non c'è molto, quindi
sì, nel senso, noi ci siamo anche sforzati, non vogliamo essere necessariamente accusatori, ma diamine, non abbiamo trovato niente. Abbiamo trovato una riguardo a questa persona e alle attività professionali che dice di portare avanti, non abbiamo trovato niente, a parte una pagina web che dice il sito dell'azienda verrà presto messo online.
È una serie di interviste fatte al soggetto o ai suoi collaboratori. Ora, noi ovviamente diciamo apprezziamo notevolmente l'interesse del governo a porsi il problema della sicurezza informatica del paese, però diciamo il fatto che questo venga affidato con una consulenza a un amico personale del Premier e con una tanto chiara e nota a tutti competenza che non si riesce a verificare se ce l'ha o meno, diciamo, visto che siamo in un
quantomeno dubbio,
visto che ormai siamo nel paese, visto degli open data, visto che il governo appunto si vanta tanto che ormai tutti i dati sono disponibili, dovrebbero essere disponibili, eccetera eccetera, questo mi pare un pochettino oscuro. E va bene che questo sarebbe soltanto non sarebbe una posizione istituzionale, sarebbe soltanto una consulenza del primo ministro, però voglio dire, e se,
dato che ormai viviamo da anni in un ambiente in cui le leggi del Parlamento vengono soppiantate e sostituite dalle leggi di emergenza o dai decreti legislativi fatti dal governo, direi che un consulente ha molta più influenza di un intero gruppo parlamentare.
Infatti, diciamo, questa cosa già si è vista. Tra l'altro vorrei dire anche in maniera un po' provocatoria, visto che in Italia c'è la continua lamentela che non c'è meritocrazia e tutto viene, e tutte le assunzioni si fanno per conoscenza, è molto interessante questa consulenza che viene fatta per precisa conoscenza, perché diciamo in mezzo,
che avrebbe senso in un paese batte la pesca anglosassone, ma non qui.
Sì, non qui, o comunque non da parte di chi poi si lamenta che manca la meritocrazia. Comunque, a questo punto direi che possiamo passare oltre questa informazione, che sicuramente di cui sicuramente riparleremo, perché appunto questa informazione provvisoria è provvisoria e dovrà passare a tante altre fasi, quindi sicuramente ci saranno altre sentenze, altre cose, ma per il momento possiamo passare avanti.
Adesso, dato che Cotton Gin Blues, che è il programma di Radio Onda Rossa che ci seguirà, dichiara che arriverà con circa 30 minuti di ritardo, inizierà alle 22:30, noi comodamente, dato anche il nostro ritardo iniziale, ci allarghiamo un pochino nei nostri tempi. Intanto passiamo a Another Brick in the Wall.
A secret code? No, poems no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 acre.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave
rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 fifth.
Eccoci di nuovo tornati, questo è Le Dita nella Presa, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Parlavamo di captatori informatici, abbiamo fatto una lunga discussione con voi su che cosa vuol dire un captatore informatico, bene, e quali pericoli può portare. Bene, vi vogliamo portare un esempio pratico. Sì, che cosa si può ricavare da con un captatore informatico? Che cosa c'è sul vostro cellulare, sul vostro smartphone?
Per esempio, sul vostro smartphone ci potrebbero essere quelle simpaticissime app che vi aiutano quando vi allenate e registrano l'andamento del vostro metabolismo, sapete, battiti cardiaci, pressione, queste cose così. Molto utili se uno è appassionato di fitness e roba del genere. Una simpatica cosa che è successa recentemente è che praticamente un tizio, suppongo negli Stati Uniti, anche se non c'è scritto, che ha monitorato i dati di sua moglie, che notando un'alterazione del metabolismo, questi dati di sua moglie praticamente li ha prelevati e li ha mandati in rete per avere informazioni e consulenze su che cosa potesse essere successo,
chiedendo al mare magnum di Reddit.
Sì, vabbè, specifichiamo che in questo caso si tratta di Fitbit, che è un sensore, uno di quei braccialetti che si mettono al polso, quindi non è lo smartphone da solo che colleziona questi dati, ma è lo smartphone con l'aiuto di questo sensore. E questo tipo è andato sul forum, cioè no, sul forum, su Reddit, a chiacchierare con altre persone che usano questo oggetto di come mai il suo portasse dei dati che poi non corrispondevano alla realtà, diciamo.
Sostanzialmente la questione era che sembrava che ci fosse un andamento catabolico, cioè quando qualcuno dovesse quando il metabolismo va in difetto, quando uno sta dimagrendo, diciamo, sta perdendo, sta bruciando, in una fase in cui la moglie sostanzialmente non sta facendo assolutamente niente, e quindi chiedeva quali le informazioni. Ora pensate un po' il livello di privacy di questi dati che sono stati spammati su al mondo, praticamente, tra cui praticamente
sì, per volontà di lui stesso, insomma, questo tipo. E le persone gli hanno risposto, evidentemente chi ha competenze mediche o anche solo di fitness, allenamento,
anche solo di
eccetera,
esperienza,
o di esperienza, gli ha detto: guarda, tua moglie è incinta. E pochi giorni dopo lui risponde al post, sì, confermando: sì, è vero, diventerò padre, contento, però insomma,
da paura ho detto al mondo, prima di saperlo io stesso, che mia moglie è incinta.
Cioè sostanzialmente il mondo mi ha detto che mia moglie è incinta perché io gli ho dato tutti i dati sanitari di mia moglie. Faccio notare che i dati sanitari sono una di quelle cose di cui si è sempre parlato quando sul problema
dei dati sensibili,
sul fatto che c'è il rischio che tipo aziende possono assumere o non assumere o licenziare sulla base della cartella clinica, per cui i dati sanitari vengono tenuti riservatissimi. Ora qua siamo nelle condizioni che i dati sanitari sono spammati, in questo caso volontariamente, ma mettiamo che un'azienda, diciamo, decida di recuperare queste intercettare questi dati, fa un softwareino che si mette online, li recupera,
propone un servizio e questo servizio è fornito attraverso un'app che ti scarichi dallo store, sì. Se la metti sul tuo cellulare e in cambio hai qualcosa, però in cambio di questo qualcosa tu dai i tuoi dati sanitari.
Ora questi dati sanitari mettiamo che questi decidano di fornirli in maniera più o meno legale, tipo a quelli che fanno assunzioni, a quelli che fanno diciamo ai cacciatori di teste, diciamo non è che sia il massimo del rispetto della privacy. Ora queste cose, questi sono problemi che attualmente non sono neanche contemplati nella mente nella nostra legislazione, e dobbiamo considerarli in qualche maniera. Comunque, come dicevamo, passiamo avanti.
Direi che magari in una prossima trasmissione proveremo a entrare di più nel dettaglio tecnico, o comunque dare qualche spiegazione di come effettivamente si può entrare in un dispositivo mobile e inserire un malware, o comunque proveremo a parlare in maniera un po' più approfondita, un po' meno insomma a favoletta, e vedere se riusciamo a dimostrare meglio, perché sennò rischiamo di terrorizzare chi non capisce bene ciò di cui parliamo, sì, oppure sì, semplicemente
di non avere nessuna credibilità nei confronti di questi argomenti,
di parlare appunto senza cognizione di causa. Invece la rete è piena di dimostrazioni che queste cose si possono davvero fare, e magari in futuro proveremo ad approfondirne quando avremo un attimo di tempo in più.
Sì, purtroppo questo tipo di argomenti in un'ora e mezza di discussione alla radio è difficile da sviscerare. Comunque vi promettiamo che in qualche modo ve ne parleremo in maniera più approfondita. Ma adesso, per la gioia di tutti e tutte, passiamo a parlare di argomenti ben più allegri, e volevamo parlarvi di Hackmeeting. Bene, cos'è Hackmeeting? Faccio una brevissima introduzione, veramente che non rende nessuna dignità alla storia di questa iniziativa. Allora, Hackmeeting nasce vagamente come l'incontro, viene autodefinito come l'incontro delle controculture digitali italiane. Nasce a seguito del crackdown delle BBS, avvenuto nel 96. Cos'è il crackdown delle BBS? A un certo punto, che questo sembra uno scenario vagamente simile a quello a cui assistiamo oggi, a un certo punto le istituzioni, lo Stato, si rende conto dell'esistenza di una rete di comunicazioni su cui non ha il controllo, che passa attraverso le linee del telefono e i cui nodi sono le BBS, che sono fondamentalmente computer privati attaccati a linee telefoniche, come, non so se qualcuno di voi ricorda, il modem attaccato alla linea telefonica permetteva l'accesso a internet prima dell'avvento della DSL, in cui questi due canali sono resi indipendenti. Una volta si accedeva a internet attraverso il canale telefonico, occupando la rete telefonica e pagando salate e bollette. Bene, in quegli anni, diciamo dalla metà degli anni 80 in Italia fino alla fine degli anni 90, l'accesso a internet avveniva attraverso quel canale. Bene, delle persone avevano iniziato a utilizzare quegli strumenti, i primi software, i primi sistemi operativi liberi o anche non, per instaurare comunicazioni, e a un certo punto le istituzioni si rendono conto dell'esistenza di questo sistema di comunicazioni e, per motivi non meglio specificati, decidono di rompere nelle case di circa 200 persone in Italia e di fare perquisizioni dovute al possesso, al mero possesso di questi strumenti.
Diciamo che la motivazione per questa cosa era stata trovata nel fatto che queste BBS sono tutte collegate alla rete Fidonet, che era la rete che c'era all'epoca di interscambio di informazioni sulle BBS, e venne dato un magistrato, diciamo, dall'analisi dei tabulati della Telecom era venuta fuori la possibilità che le persone che utilizzassero Fidonet lo usassero per scambiare software pirata. E questo era il rischio che veniva ipotizzato. Per cui un solerte magistrato decise di dare mandato alla Guardia di Finanza di fare un'azione per sequestrare tutti questi pericolosissimi oggetti che permettevano lo scambio di software contraffatto. Infatti, appunto, l'azione era della Guardia di Finanza, quindi si trattava proprio, il problema era quella, la contraffazione, non era una qualche cosa legata ad attivismo politico o roba del genere. E quindi decidono di rompere nella casa di praticamente tutti quelli che avevano un nodo di Fidonet, e praticamente sequestrando il possibile, cominciando a perquisire e sequestrare diciamo i materiali dei vari SISOP. Ora, questa cosa, diciamo, ovviamente ha lasciato un certo marchio nella mente di quelli che sono stati sottoposti a questo trattamento. Consideriamo che qua stiamo parlando di un'epoca, che è il 94, in cui non è che si parlava così tanto di controlli informatici, di repressioni di questo tipo. Stiamo parlando di un'epoca in cui sostanzialmente internet non c'era, quindi
poi internet era lobby hobby inteso come passione di una serie di persone che non si consideravano criminali, e nonostante ci fosse magari avveniva la condivisione di software al di fuori della licenza di utilizzo, questo non veniva percepito come un crimine.
Sì,
tale da portare alla perquisizione della reputazione.
Era l'epoca in cui nasceva praticamente il concetto di interscambio di software fuori licenza come cosa da perseguire a livello nazionale, non più da perseguire da parte della singola azienda che scopre che uno fa una cosa fuori dalla norma. Comunque, in seguito alla reazione a questo evento, nacque, si pensò a un modo per incontrarsi e parlare dal vivo di problemi legati alla sicurezza informatica.
Sì, così è nato Hackmeeting. Una delle principali rivendicazioni di Hackmeeting era il fatto che hacking non volesse dire necessariamente azione criminosa, anzi non volesse dire azione criminosa, volesse dire sporcarsi le mani, volesse dire mettere le mani in pasta, cercare di capire come funzionava una cosa. Hacking nasce da un gergo di origine americana e vuol dire in modo molto largo, non ho pretesa di completezza, ma grosso modo vuole dire cercare di capire come funziona un oggetto per modificarne il funzionamento per ottenere un'azione desiderata, che non sia magari neanche contemplata all'inizio nella progettazione, nella costruzione di questo strumento. Bene, estendendo al limite questo atteggiamento anche sulla realtà, questo vuol dire non arrendersi a come la realtà è progettata, a come la realtà è concepita, ma cercare di modificarla, fare un hack. Bene, adesso qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa abbiamo la fortuna di avere due persone che hanno iniziato a seguire questo percorso Hackmeeting non dall'inizio ma dai suoi albori, diciamo, da quando era ancora un'iniziativa nuova. E adesso io mi farò carico di fare delle domande a questi sventurati che sono al di là del microfono per cercare di comunicarvi che cos'è Hackmeeting e quali sensazioni può portare. Quindi inizio con la prima domanda. Innanzitutto, come avete conosciuto Hackmeeting?
Vabbè, interessante domanda.
Ok, cercando di non scavare fino alla propria nascita.
Allora, interessante domanda, perché questa cosa, come hai conosciuto? Semplice, tramite amici, come si dice. nel senso che, vabbè, diciamo, io non ho visto Hackmeeting fin dall'inizio, mi ci sono avvicinato attorno al 2001-2002 a quell'ambiente. Diciamo che per me l'avvicinarsi all'ambiente dell'hacking, l'area dei centri sociali e così, è una cosa che è avvenuta successivamente ai fatti di Genova, perché io all'inizio non frequentavo questi ambiti. E quindi il mio primo Hackmeeting è stato nel 2002, c'erano già altre persone che conoscevo che erano andate a altri Hackmeeting, a me interessava l'argomento, ma sostanzialmente non mi ero mai interessato più di tanto ad andare in nessuna di queste riunioni, convention, come volete chiamare, in cui si parlava di hacking e roba del genere. Quindi diciamo, per me è stata un'interessante scoperta, perché è stata un'interessante scoperta che il fatto che un ambiente diciamo ad alta competenza dal punto di vista informatico e ad alto livello di autocoscienza politica potesse esistere, perché per me all'inizio queste due cose erano completamente separate. Cioè io c'avevo un livello di conoscenza politica, poi c'avevo il fatto che mi piaceva l'informatica, le cose, ma per me erano due cose separate che si univano diciamo esclusivamente nell'idea del software libero, che però come dire, a livello italiano, in Italia diciamo il concetto politico del software libero è diverso dal concetto politico che c'è negli hack meeting, nell'hacking. Quindi diciamo per me continuavano a essere mondi separati. È stata una piacevole scoperta che appunto ho fatto tramite altre persone che già erano infilate in questo ambiente.
Ma io in modo analogo sono venuto a conoscenza dell'hack meeting quando ho iniziato a frequentare il Neapolis Hack Club di Officina 99. Poi in realtà il Neapolis Hack Club non è nato, mi sa che è nato nel 2002 più o meno, e non ho mai frequentato un hack meeting in realtà fin quando non è venuto l'hack meeting nella mia città, a Napoli, nel 2005.
E se tu non vai ad hack meeting, l'hack meeting va da te.
Sì, prima o poi ti raggiunge. Quindi niente, c'è stato l'hack meeting a Napoli, c'è stato a terra, anche se in realtà gran parte delle riunioni di preparazione sono avvenute a Officina, e io da lì ho iniziato a prendere parte a questa iniziativa annuale. Poi diciamo da allora sono mancato una sola volta.
Complimenti. Bene, passiamo allora alla mia prossima curiosità personale. Cercando di essere abbastanza circostanziati, cosa è stata per voi? Che tipo di esperienza è stata hack meeting? Nel senso, come ve la vivevate? Andavate lì in tenda? Andavate lì in macchina? Andavate lì da amici?
Beh, per quanto mi riguarda, io sono, diciamo, l'hack meeting è sempre stato modello campeggio hardcore, nel senso che forse un paio di volte è capitato di andarci in macchina, ma in realtà sempre col treno o cose del genere. E diciamo, a parte quello che è stato nella mia città quando fu fatto a Palermo, in cui avevo casa, diciamo, per il resto delle volte per me è stato tra la tenda e il neanche la tenda, nel senso che per mia
per terra per me
come si dice, preferenza personale, io spesso dormivo anche all'aperto, senza, tipo a Napoli, quando fu nel 2005 a Napoli, io sono stato all'aperto senza tenda, non si poteva stare tranquillamente, quindi
grazie alla temperatura della città.
Infatti
io ho sempre tentato di evitare di andare a casa di amici durante hack meeting, anche quando ne ho avuta la possibilità, o a casa mia stessa, perché hack meeting è è una situazione. Innanzitutto ogni hack meeting è uguale ad hack meeting, ma è uguale a se stesso, sono tutti diversi l'uno dall'altro, si creano le tipiche situazioni di qualche giorno dove c'è una forte collaborazione tra chi prende parte, e sono tutte situazioni estemporanee che nascono e muoiono in quei tre giorni, e vale la pena viverli tutti. Quindi anche quando hack meeting è stato nella mia città, quando abitavo a Napoli, ho dormito una volta una delle notti su una panca, così, e non era molto comoda,
però valeva la pena, volevo
rimanere lì. E quando è stata a Roma, dove abitavo quando è stato a Roma hack meeting, mi sono portato la tenda e ho dormito lì anche in quel caso. Quindi sì, è bello andare a trovare gli amici, però hack meeting è hack meeting, quindi gli amici li vado a trovare in altre situazioni.
Sì, tra l'altro ricordiamo a tutti gli ascoltatori che hack meeting si ispira al principio delle temporary autonomous zone, ovvero al fatto che per un luogo, per un intervallo di tempo finito e in una zona ben delimitata, quell'esperienza è autonoma e non volendo essere in nessun modo autarchica, perché porta un sacco di esperienze dentro di sé che vengono da fuori, ma cerca di essere un luogo che raccoglie, che accoglie. Adesso
c'è un intervento da un ascoltatore, perché ricordiamo comunque che potete comunicare con noi nel corso della trasmissione sul canale Cancelletto Onda Rossa su ai.irc.mufdo, scritto con hd0,
oppure più semplicemente irc.autistici.org, credo.
Esatto,
porta sì. 6.667.
Anche 9999 con SSL.
Molto bene.
Va bene, diciamo, sul sito di Autistici troverete le informazioni su come collegarvi al servizio di chat di Autistici. Anzi, non solo di Autistici, che è una rete appunto MUFDO. E quindi niente, un nostro ascoltatore, anche compagno di questa redazione in realtà, diciamo. E sì, va bene. ci dice che lui ad Hack Meeting ha provato a crearsi dei nemici e sta provando tuttora a crearsi dei nemici ora durante la trasmissione, quindi
ricordandoci ad esempio che Autistici ha tolto la trasmissione in chiaro della chat e adesso passa solo su porta 9999 in SSL.
Comunque sappiate che se venite ad Hack Meeting avrete anche modo di crearvi dei nemici.
Ma infatti l'idea è questo: quando vai ad Hack Meeting, vai per incontrare Hack Meeting, vai a trovare Hack Meeting, vai a trovare anche qualche amica e molti nemici che ci trovi.
Molto, molto, molto bene. Allora, a questo punto vorrei chiedervi velocemente, perché stiamo aspettando l'arrivo di Cotton Gin Blues, che ricordiamo inizia con circa 30 minuti di ritardo, vorrei chiedervi anche a questo punto al compagno in remoto della nostra redazione: perché andare ad Hack Meeting? Ed eventualmente perché non andarci?
Ma perché? Perché andare ad Hack Meeting? Beh, Hack Meeting è un'esperienza particolare. Diciamo, io credo che da questo punto di vista, che di questo tipo di incontri, di esperienze, ce n'è. In Italia praticamente non ce n'è, c'è solo questa. Di conseguenza a Hack Meeting si va per imparare una visione un approccio all'hacking inteso in senso generale, cioè al do it yourself,
al non arrendersi,
all'approccio ad approcciare le tecnologie in una maniera critica. E a vederle anche da un taglio pure, diciamo, basato sul appunto sul un lato politico, nel senso inteso nel senso positivo del termine, diciamo, in queste tutte queste cose è difficile trovarle tutte assieme, perché ci sono tanti incontri che parlano di tecnologia, tanti incontri che parlano di politica, tanti incontri che parlano di hacking nel senso dei vari Fab Lab, roba del genere, che parlano di imparare a fare le cose da soli, ma un incontro che riunisca tutto assieme non si trova.
Sì, Hack Meeting, sottolineiamo, non è solo smanettare. Hack Meeting non è,
anzi, Hack Meeting è poco smanettare rispetto a tutto il resto. Hack Meeting è una TAZ, appunto, una zona temporaneamente autonoma, e voi con quest'ottica ci dovete andare. Se diciamo, non pensate di andare a una copia del Code Motion o dei vari hackathon che si fanno o robe del genere. Le varie parti del Hack Meeting, le varie componenti sono bilanciate nel senso che bilanciate in media, diciamo, perché nei vari Hack Meeting ci sono stati sbilanciamenti in più di una direzione, però diciamo, trovate tutte le sfaccettature, le trovate in questo incontro. Quindi non pensiate di trovare una cosa, appunto, in cui ci sono una serie di nerd che stanno davanti al computer e basta,
e codano,
perché ci sono questi, ma ci sono anche altri, ci sono anche quelli che daranno fastidio a questi nerd che codano, ci saranno quelli che faranno finta di codare o loro penseranno di codare, in realtà non stanno facendo niente, perché
ci saranno dei lurker incredibili,
ce ne saranno tanti di lurker, ma ci saranno anche persone che parleranno di cose che non avete mai sentito nominare, perché diciamo,
e il lagging non è solo limitato al computer,
e l'Hack Meeting è un evento totalmente libero, quindi quando vi arriva qualcuno e comincia a parlare, secondo voi, e comincia a straparlare di cose assurde, è perfettamente normale, e io vi invito ad ascoltarlo, perché da queste volte di queste cose assurde sono veramente interessanti.
Sì, tra l'altro vorrei aggiungere un esempio al perché non andare. Se sperate di trovare dei nerd smanettoni per la vostra startup del cazzo, bene, potete provare a varcare la soglia e ritrovarvi catapultati in un cassonetto.
Voglio dire che ci sono una tempesta praticamente di interventi telefonici in chat. Ci dicono di ricordare giustamente che Hack Meeting è il 3, 4 e 5 giugno a Pisa, presso il polo universitario Fibonacci, se non mi sbaglio. E vabbè, poi
ammetto che non ho ancora controllato il luogo.
Arrivati a Pisa sarà facile trovarlo perché non è molto grande. E anche vabbè.
volevo a questo punto passare all'ultima domanda, anche abbastanza velocemente. Hack Meeting è un evento, è un'iniziativa, è uno spazio che può essere attraversato, purché vengano condivisi i principi base di antisessismo, antifascismo, antirazzismo, e che ci si vada con spirito aperto. Ma detto questo, può essere attraversato da chiunque. Però Hack Meeting non è l'universo. Ad Hack Meeting si propongono delle cose, si portano delle cose. Che cosa ci sarà ad Hack Meeting quest'anno? Hack Meeting non è solamente un incontro di nerd del computer, anche se molto spesso lo è stato. Ad esempio, ricordo che l'anno scorso a Napoli uno dei talk interessanti, uno dei talk a me è personalmente interessato molto, ha riguardato la corrente elettrica e le tematiche inerenti alla costruzione di un impianto elettrico. Un altro è stata una discussione aperta con un avvocato circa temi di sicurezza informatica. Quindi Hack Meeting non è solamente smanettare. Che cosa ci sarà quest'anno da Hack Meeting?
Beh, quest'anno, diciamo, da quello che abbiamo deciso nelle assemblee preliminari, l'Hack Meeting non ha una vera e proprio target. Diciamo, ci sono stati anni in cui all'Hack Meeting si è voluto dare all'Hack Meeting un taglio in una direzione perché c'erano un interesse particolare per degli eventi che erano successi. Quest'anno invece si è deciso di farlo in maniera molto generale. Infatti ci saranno cose di tipo diciamo così, o più generale, ci sarà più o meno di tutto. In particolare, per quel che mi ricordo, sicuramente si parlerà del biohacking, che è una cosa che interessa alcuni amici di Pisa.
È una cosa buffa che cerca di esportare l'approccio hacking anche in ambito biologico.
Perché, diciamo, non è tanto buffa, potrebbe anche essere interessante. Certo, sicuramente è un pochettino più complicata
di mettere le dita sulla tastiera,
anche un poco comune, ci vuole un po' più di competenza, però penso anche che nelle prossime trasmissioni magari parleremo un po' più approfonditamente di questo biohacking, perché l'argomento è pure interessante. Poi, diciamo, tra gli altri talk che sono stati annunciati, ce n'è uno su Streampunk, che è un servizio di streaming aperto alle realtà antifasciste, antifasciste e non commerciali,
che sta utilizzando chi ci sta ascoltando in streaming, per esempio, in questo momento.
Poi ne è stato proposto uno sul full stack, su come costruire il full stack di Signal from scratch. Signal è un'app di chat, di instant messaging, diciamo, che si è
guadagnata una fama per essere il più possibile in ambito mobile sicura dal punto di vista dell'utilizzo e della crittografia.
E quindi proprio una spiegazione più approfondita, appunto, nel mettere in funzione tutto il full stack di Signal da zero. E poi l'altro sull'SDR, la Software Defined Radio, questi sono quelli che sono finora stati annunciati. Sono stati proposti, richiesti, proposti altri, però ancora non vi sappiamo dire esattamente che cosa altro ci sarà. Ricordiamo sempre a tutti che l'Hack Meeting è un evento completamente autogestito, fatto da chi viene, quindi se decidete di venire e volete parlare di qualcosa, venite e parlate di quella cosa. Magari avvertiteci un poco prima di cosa volete parlare, perché così sistemiamo bene gli orari dei talk. Però sappiate che gli orari dei talk generalmente vengono stabiliti in corso d'opera, anche mezz'ora prima del talk stesso, quindi noi non ci formalizziamo su queste cose tipo la programmazione.
Comunque sì, Hack Meeting è un evento assolutamente aperto, quindi se volete, se sentite che c'è qualcosa di importante di cui parlare per voi, venite, parlatene con le persone che troverete lì e eventualmente segnatevi, non c'è nessun problema. Direi che a questo punto abbiamo concluso questa lunga puntata di Le Dita nella Presa. Se volete dire qualcos'altro,
ci segnalano un altro talk sulle reproducible build, scusate la pronuncia,
che è un argomento molto importante per quel che riguarda la sicurezza del codice che degli eseguibili che installate sulle vostre macchine.
Esatto, e non so bene i dettagli di questo talk, però diciamo spiega come poter fare in modo di verificare che un determinato programma distribuito in formato eseguibile quindi
corrisponda veramente al sorgente che viene dichiarato,
al sorgente che viene dichiarato. Questo penso, cioè, questa è una tecnica che si usa sia per i programmi dei computer sia per le app dei telefoni che sono a tutti gli effetti dei computer, eccetera. Quindi vedremo di che si tratta, siamo tutti
attendiamo curiosi.
Volevo anche aggiungere che è vero che la Hack Meeting sarà dal 3 al 5 giugno e qua ci sarà diciamo il bulk di Hack Meeting
a Pisa
con tutti i talk eccetera. È anche vero che generalmente se qualcuno volesse dare una mano per la cosa per mettere su il posto per ospitare la Hack Meeting, generalmente ci si vede già da qualche giorno prima, per cui quindi se qualcuno fosse di Pisa, volesse partecipare,
o se qualcuno è presa bene a tempo e vuole andare su.
E vuole andare su, sì, appunto, di tenersi informati sui nostri canali di comunicazione, che sono il sito hackmeeting.org, la mailing list
che è hackmeeting@autistici.org, mi pare. Controlliamo subito.
E sicuramente poi sempre sul MUFDO, cioè su irkautistici.org, il canale
Hackit
99. Che si chiama 99 dal nome, ma non vi preoccupate, non è quello di
7
anni fa, è sempre Hackit 99. Quindi parlando là, diciamo, eccettuato per un piccolo magari difficoltà al primo accesso nel capire quello che vi diranno, però potrete, se siete bravi, potete ottenere tutte le informazioni dal canale IRC. Oppure alla nostra mailing list, che è anche l'ambito decisionale dell'Hack Meeting, che è sempre su autistici.org. E qui se volete iscrivervi vi iscrivete, la lista è hackmeeting@inventati.org.
hackmeeting@inventati, perfetto.
È una lista a libero accesso, quindi potete anche, se voi non volete iscrivervi, solo lurcare, potete anche guardare
potete leggere gli archivi.
Se decidete questa opzione, non vi spaventate, è normale, questa è una lista ad alto contenuto di rumore e quindi bisogna saperla prendere, quindi voi leggete e non commentate, non ci pensate troppo.
Molto bene, allora a questo punto noi vi salutiamo, sono ampiamente passate le 22:30, tra poco arriverà Cotton Gin Blues. Queste sono Le Dita nella Presa da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Vi ringraziamo per averci ascoltato, per aver ascoltato queste chiacchiere che vi abbiamo fatto.
Vi ringraziamo anche i numerosi interventi
di chat,
non solo in chat, non anche telefonici,
vero, verissimo. E ricordiamo che questa radio non vive di aria e nessuno di noi viene pagato per quello che fa qui. Questa radio ha bisogno di sottoscrizioni, vi invitiamo a sottoscrivere andando sul sito di Radio Onda Rossa, ondarossa.info, e cliccando su sottoscrizione, oppure potete inviare un bollettino al conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56, Roma.
Se mi volete... sa che è 09.
È 09?
Sì.
Cosa?
Il bollettino postale
mi sa che è 09. Bene, ok, comunque e potete venire in contatto con la radio scrivendo a ondarossa@ondarossa.info. potete scriverci direttamente, potete scrivere a noi di Le Dita nella Presa scrivendo a ledita@ondarossa.info. Per questa sera noi vi salutiamo e ricordiamo che potete trovarci a tempi random le domeniche sera dalle 21. Forse un giorno decideremo di diventare un po' più regolari nella nostra programmazione. Intanto vi salutiamo e ricordiamo e salutiamo tutti e tutte quelle che sono private della propria libertà. Buonasera a tutti e tutte.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Oh, boy, because I'm easy come, easy go.